Noi abbiamo lasciato Saulo a Tarso, alle prese con le sue faccende e con la sua storia di discepolo, e ha affrontato un cammino di conversione, un cammino di conversione che ancora è in atto, che non è concluso, ma come capita certamente anche a noi, non per niente facciamo gli esercizi spirituali, perché ci siamo ritrovati a Gerusalemme con quell'interrogativo, cosa vuol dire per noi essere discepoli del Signore? È la nostra vita cristiana, è la nostra vocazione alla vita nuova. E vedete, i racconti che noi stiamo leggendo non sono semplicemente l'assemblaggio di fatterelli interessanti, utili, curiosità relative a vicende antiche che sono certamente istruttive per noi, ma il nostro evangelista Luca sta elaborando una catechesi, è la novità della vita cristiana che man mano viene illustrata attraverso questa narrazione, attraverso queste figure, attraverso questi eventi. E adesso noi abbiamo lasciato Saulo a Tarso dopo che gli sono state chiuse le porte dietro le spalle, alle prese con quella inesauribile novità che lo Spirito Santo di Dio sta delineando dinanzi a lui nella quotidianità di un vissuto che si consuma nella preghiera, nello studio, nel lavoro. Nel frattempo, dal versetto 32 del capitolo 9, affrontiamo una sezione del racconto che ci consente adesso di fare un importante passo avanti, e di nuovo in scena, in figura di rilievo, come personaggio che opera in primo piano, Pietro. Di nuovo, vedete che le pagine sono costruite in forma rapsodica, così Pietro, Saulo, di nuovo Pietro, poi di nuovo avremo a che fare con Saulo, e la narrazione si evolve in maniera che non è esattamente lineare, è un percorso avvitatorio che serve a illustrare come l'opera dello Spirito Santo sia in grado di realizzare un dono di comunione, che ha diverse sfaccettature, e abbiamo appena fatto conoscenza con la faccia di Saulo. E adesso di nuovo la faccia di Pietro. Da qui, versetto 32 del capitolo 9, fino al versetto 18 del capitolo 11, come vedete, un percorso adesso molto impegnativo, per cui voi vi sentirete un po' maltrattati, ma questa mattina, ancora il pomeriggio, e poi senza bisogno di preoccuparsi troppo, se non arriviamo dappertutto, lì dove il Signore ci dà appuntamento, già c'è tutto quello che ci riguarda. E questa sezione si sviluppa nella sequenza di tre episodi che sono costruiti in maniera tecnicamente molto efficace. Luca sa il fatto suo, sa raccontare gli avvenimenti in modo tale che c'è un crescendo. Breve racconto dal versetto 32 al versetto 35, un racconto di media entità dal versetto 36 alla fine del capitolo 11, versetto 43, un racconto lunghissimo, è il più lungo racconto in tutti gli Atti degli Apostoli, dall'inizio del capitolo 10 per arrivare al versetto 18 del capitolo 11, un capitolo e mezzo. È una crescita evidente dal punto di vista quantitativo. Notate che anche Pietro ormai è in cammino lungo strade che lo conducono sempre più lontano da Gerusalemme. Il primo episodio, brevissimo, a Lidda. Il secondo episodio, di media lunghezza, a Giaffa. Lidda sta lungo la strada che da Gerusalemme scende verso il mare Mediterraneo. Giaffa è il porto sul mare, un po' più lontano da Gerusalemme. Terzo episodio, Cesarea, più a nord, lungo la costa del mare Mediterraneo e dunque sempre più lontano da Gerusalemme. In più notate che i tre episodi alludono a gesti compiuti da Pietro che acquistano un valore qualitativo sempre più importante. Nel primo episodio a Lidda un paralitico guarisce, si chiama Enea. Nel secondo episodio a Giaffa una discepola chiamata Tabitha, che probabilmente era vedova, muore e adesso è presentata viva. Terzo episodio, per la prima volta viene evangelizzato un pagano. Ah, per la prima volta. E notate che, stando alla costruzione del percorso narrativo che adesso vi sto descrivendo, il fatto che un pagano sia evangelizzato è immensamente più rilevante che non il fatto di una persona defunta che torna in vita. Un paralitico guarito? Una donna che torna in vita? Un pagano evangelizzato. Un racconto lunghissimo, un capitolo e mezzo, il più lungo di tutto il nostro libro. Intanto Pietro è anche lui itinerante. Pietro visita le comunità dei discepoli del Signore e sembra proprio assumere un atteggiamento molto familiare, confida nella ospitalità che riceve, anche questo dimostrazione della sincerità inconfondibile del servizio che svolge. Il suo essere visitatore fa tutt'uno con l'essere confidente nella ospitalità che riceverà. A Lidda, dunque, Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati, rifatti il letto. Non è semplicemente, vedete, la guarigione per un ammalato che adesso ritrova la buona salute, ma rifatti il letto. Questo imperativo che si aggiunge rinvia al Salmo 41, tutte considerazioni che per adesso possiamo anche così lasciare in disparte e seguire invece il percorso del viaggio di Pietro che si ritrova a Giaffa e qui sino alla fine del capitolo 9 alle prese con il caso di quella anziana signora molto amata, molto stimata, protagonista di tante imprese buone, che è morta. E mentre tutti piangono, ecco, il velo delle lacrime è rimosso e Pietro la presenta viva. Qui nel versetto 41 la fece alzare, poi chiamò i credenti e le vedove e la presentò loro viva. La piangevano defunta, adesso Pietro è in grado di presentarla loro come creatura viva. E la cosa si riseppe in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore. Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni presso un certo Simone conciatore, vedete, ospite, si fa ospitare, gode del beneficio dell'ospitalità, è il suo modo di visitare, è il suo modo di confidare nell'accoglienza che riceve. E oltretutto, vedete, una ospitalità in questo caso, un poco problematica, perché questo personaggio che si chiama Simone, che tra l'altro si chiama come Pietro, fa il mestiere del conciatore, il padrone di casa, e questo è un mestiere che secondo la normativa rabbinica comporta uno stato di impurità legale, avere a che fare con le pelli, e comprendiamo bene come mai un mestiere del genere sia inserito nell'elenco di quelli che comportano uno stato di impurità. E Pietro è ospite in quella casa. È vero che però abita in terrazza, come poi veniamo a sapere, è in quella casa ma in terrazza, perché comunque Pietro è un osservante, Pietro è rigorosamente attento al rispetto di tutte le norme, è ospite, però gli garantiscono una condizione di purità legale che non potrebbe essere in nessuna maniera compromessa, ma è ospite in quella casa. E adesso capitolo 10. Qui ha inizio quel terzo lunghissimo episodio, il più lungo in assoluto, e già ci siamo resi conto del fatto che quello che avviene adesso, ed è sempre Pietro in primo piano che compie un gesto risolutivo, nella logica della narrazione acquista un rilievo che è immensamente più significativo che non il fatto di una persona defunta che torna in vita o il fatto di un paralitico che guarisce. Perché? Perché adesso abbiamo a che fare con un pagano, un uomo di nome Cornelio, che è un centurione, un ufficiale dell'esercito romano di stanza a Cesarea. Cesarea è un grande porto, è stato sistemato, ricostruito da Erode il Grande, è il luogo in cui normalmente risiede anche il procuratore romano, lì di stanza una guarnigione molto efficiente. È un centro in crescita che crescerà ancora nel corso dei secoli successivi. Grandi personaggi risiedono a Cesarea, ricordati nella tradizione cristiana. Fatto sta che a Cesarea un centurione di nome Cornelio, della corte italica, un uomo pio, timorato di Dio con tutta la sua famiglia, è un pagano, ma è un pagano che negli anni è venuto in contatto con l'ambiente dei giudei, si è informato, ascolta la preghiera, ha delle sue emozioni interiori, è un uomo devoto, ma è un pagano. Gli piace leggere, cerca di sintonizzarsi con i ritmi della preghiera ebraica, gli piace ascoltare quei canti, quelle nenie, è un uomo timorato di Dio, come si dice qui. Lui e la sua famiglia faceva molte elemosine e pregava sempre Dio. Ecco, Cornelio. Notate che della corte italica, della legio decima, la legio decima fretensis, che faceva la leva nella Locride, si chiama Fretensis, cioè di mezzo lo stretto di Messina, la corte italica. Cornelio era un calabrese, il primo pagano evangelizzato è un calabrese, cercate di non dimenticarlo mai. era un progenitore dei famosi indranghetisti della Lucride, Cornelio. Quando sentite parlare di costoro, ricordatevi che sono tutti discendenti di Cornelio. Della corte italica, sta scritto qui, non me lo sto inventando io. La legge decima aveva come emblema il cinghiale dell'Aspromonte, andate a vedere, il cinghiale dell'Aspromonte. Ecco, e allora questo Cornelio in preghiera, un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente un angelo di Dio che gli dice: guarda, nella preghiera questo pensiero, questo suggerimento, hai sentito parlare, non hai sentito parlare, quello che è, che non è, dice: guarda, a Giaffa c'è un certo Pietro, ospite nella casa di Simone il Conciatore, mandala a chiamare, perché qui leggiamo nel versetto 4: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite in tua memoria innanzi a Dio. Importante questo mnemosino, in tua memoria davanti a Dio. Questo termine che allude alla preghiera di intercessione è un termine tecnico che serve a illustrare la preghiera di intercessione, che è prerogativa di Israele, in preghiera e in contatto, in comunione con la preghiera dei sette angeli che stanno davanti a Dio, gli angeli della faccia, la preghiera di intercessione. E quindi vedi che la tua preghiera si è sintonizzata con la preghiera di intercessione che giunge al cospetto del Dio vivente, superando tutte le barriere intermedie, superando la distanza. Nella sua esperienza orante, Cornelio è mosso da questa ispirazione, manda a chiamare Pietro, e allora due servitori, un altro soldato suo attendente, spiega loro, li manda a Giaffa. Il giorno dopo, versetto 9, Giaffa è più a sud, ci vuole un giorno e mezzo di viaggio a piedi. E il giorno dopo, mentre essi erano per via e si avvicinavano alla città, Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Ecco, Pietro in preghiera. E gli venne fame e voleva prendere cibo verso mezzogiorno. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Ecco Pietro, che ha a che fare con un'esperienza interiore certamente straordinaria, che lo sposta rispetto ai ritmi normali. Infatti dice qui che vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra, uccelli del cielo. E allora risuonò una voce che gli diceva: alzati Pietro, uccidi e mangia. E Pietro protesse: mai Pietro ha mangiato un cibo impuro. Ed è verissimo, Pietro è un osservante e ci sono delle regole che riguardano l'alimentazione molto precise. Levitico capitolo 11, cibo puro, cibo impuro, non si discute, ancora oggi, ancora oggi, quando Pino Di Lucio portò Shinan a casa nostra, dal suo borsone tirava fuori delle scatole, apriva e mangiava, ma con molta cordialità, con molta semplicità, senza nessuno scandalo per nessuno, ma insomma lui doveva essere sicuro che quello che mangiava era quello che si era portato dietro da casa, no, da Gerusalemme. Ecco. No, comunque siamo stati per dire Pietro è così, e Pietro dice: ma io non ho mai mangiato queste cose. No, davvero, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano né di immondo. Mai mangiato. E questo Vedete di nuovo, la voce dice: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. Una volta, due volte, tre volte, il cielo si apre, questa tovaglia si presenta a Pietro come una mensa imbandita, tre volte sale, e la voce che dice: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. E Pietro rimane in pensiero, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E adesso, vedete, mentre Pietro si domandava, perplesso tra sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva visto, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si fermarono all'ingresso, sono arrivati. Proprio mentre Pietro si sta interrogando. Cosa vuol dire cielo, terra, come un confine abolito, il cielo piegato sulla terra, la terra innalzata verso il cielo? Cosa vuol dire che non c'è più nulla di profano, quelle distinzioni così precise e così impegnative, rispettate con tanto fervore da tutti gli osservanti, sono rimosse? Cosa vuol dire? Chiamarono, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiava là. E Pietro stava ancora ripensando alla visione, vedete, stava pensando alla visione. Quando lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, alzati, scendi e va con loro senza esitazione, perché io li ho mandati. E Pietro scese incontro agli uomini e disse: eccomi, sono io quello che cercate, qual è il motivo per cui siete venuti? Risposero il centurione Cornelio: uomo giusto, timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti a sua casa sua, per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Dunque, vedete, un ospite che dà ospitalità è veramente ospite in casa d'altri, cioè si permette di agire liberamente, come se fosse casa sua. E adesso c'è qualcosa che si prepara, qualcosa di importante. Vedete qui nel racconto come interviene lo Spirito di Dio, che discerne e rimuove gli scrupoli riguardanti il rapporto interpersonale, perché qui non c'è soltanto una della casa di Simone, che è segnata dal fatto che il padrone di casa esercita un mestiere impuro, ma qui ci sono tre pagani da alloggiare e con i quali intrattenere una relazione di totale disponibilità a condividere il cammino. E poi cosa vuol dire quel che la voce gli ha comunicato nella preghiera? Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo mai più profano. C'è qualcosa che riguarda la condizione di ospite dinanzi a Dio. Confini che vengono rimossi, distanze che vengono colmate, distinzioni che vengono superate, barriere abolite. Ospite Pietro, siamo ospiti dinanzi a Dio. E tutto questo, vedete, sta man mano diventando un interrogativo che Pietro sta dibattendo nell'animo suo, in continuità l'esperienza originaria, l'esperienza della comunione con il Signore Gesù Cristo nella corrente dello Spirito Santo. Quella è l'esperienza originaria, lo sappiamo bene, Pietro ne ha parlato, ma fino a questo momento Gli interlocutori a cui i primi discepoli e Pietro, figura determinante in questo contesto, si sono rivolti sono tutti giudei e solo giudei. Ma la distanza colmata, la distanza che separa Gesù, il Maestro, Gesù, il Figlio, Gesù crocifisso, glorificato, intronizzato nell'altezza celeste, e noi che siamo rimasti. E vedete, nel nome di Gesù, tutte le distanze sono colmate. Nella relazione con Lui, distanze di ordine geografico, distanze di ordine temporale, distanze di ordine sociale, di ordine etnico, distanze definite in virtù di altri titoli di carattere morale, tutte le distanze sono abolite. E Pietro, vedete, sta rimuginando tra sé e sé. Intanto sono arrivati quei tre, lui li accoglie, li ospita nella casa di Simone, il conciatore. E poi il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa, ci sono alcuni che l'accompagnano. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. E Cornelio stava ad aspettarli, già, con Pietro c'è una rappresentanza della comunità, di quella piccola chiesa che esiste a Giaffa, che si muove. E, Cornelio è in attesa, ma adesso avviene un fatto che sorprende proprio lo stesso Cornelio, un fatto rispetto al quale Cornelio è impreparato. Perché? Cornelio stava ad aspettarli ed aveva invitato i congiunti e gli amici intimi, mentre Pietro stava per entrare, attenzione, stava per entrare in casa di un pagano. Leggevamo ieri l'episodio di Gesù, che dice a quell'altro centurione, quello di Cafarnao, verrò per il tuo servo. Dice, ma io non chiedo questo. Infatti Gesù non entra nella casa del centurione, non entra, non può entrare, non entra. E qui Pietro stava per entrare nella casa di un pagano. Tant'è vero che Cornelio lo ferma, perché sa bene che un gesto del genere sarebbe, a dir poco, controproducente, compromettente, rivoluzionario, potrebbe provocare qualche disordine nella società cittadina, e stava per entrare Pietro. Gli dicevo già tempo fa, Pietro apre le porte, ha aperto la porta del Tempio per lo storpio? Adesso entra nella casa di un pagano. È la prima volta, vedete, questo gesto ha l'efficacia di un'impresa evangelizzatrice, indipendentemente dalle parole che si aggiungono, dai commenti, dalla teologia che man mano viene esplicitata. Il gesto di Pietro ha l'efficacia di un evangelo che rimane come punto di riferimento per tutta l'evangelizzazione che seguirà nel corso dei secoli e dei millenni fino a noi oggi, perché noi tutti siamo dei pagani evangelizzati. È la prima volta, vedete, ci voleva Cornelio della Locride, è la prima volta. E tutto quel che avverrà successivamente dipende da questa prima volta. E in questa prima volta c'è Pietro. E allora stava per entrare. E Cornelio, andandogli incontro, lo ferma, vedete, si gettò ai suoi piedi per adorarlo, ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò. E qui dice sinomilon, è una conversazione omiletica. Con lui entrò. E trovato e riunite molte persone, disse loro, vedete di cosa parla: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi e incontrarsi con persona di altra razza. Proprio questo è il punto, proprio questo è il valore straordinario del gesto compiuto da Pietro. Sapete che questo è illecito, è illecito. Ma Dio mi ha mostrato, ecco quello che Pietro aveva contemplato nella preghiera, ecco la voce che era risonata nel contesto di quella visione. Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano, immondo, nessuno. Adesso Pietro ha capito. Non si deve dire profano, immondo, nessun uomo. Per questo sono venuto, senza esitare, quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque chiedere per quale ragione mi avete fatto venire. Se non so perché sono venuto. Ma Dio mi ha fatto comprendere che non si deve dire profano o immondo, nessun uomo. Ecco, sono aboliti i confini tra il puro e l'impuro. Nella relazione tra uomini, confini di ordine geografico, di ordine temporale, di ordine sociale, di ordine morale, nel nome di Gesù. E adesso Cornelio risponde, ma 4 giorni or sono, Cornelio gli racconta il fatto della sua esperienza di preghiera. Verso quest'ora stavo recitando la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, sono state esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine davanti a Dio. Manda dunque a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro, e è ospite nella casa di Simone il conciatore, vicino al mare. Subito mandato a cercarti, tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato, tutto quello che hai da dirci. E vedete, adesso Pietro per la prima volta sviluppa una catechesi che ha come destinatari dei pagani, perché i suoi discorsi, quelli che leggevamo nei primi capitoli, erano tutti rivolti ai giudei. La prima evangelizzazione è rivolta ai giudei, adesso per la prima volta parla dei pagani. E Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone. Questo è il Deuteronomio. Ma chi lo teme e pratica la giustizia, qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, recando la buona novella della pace, questo è Isaia 52, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Vedete? Gesù, che è il Messia di Israele, quindi a Israele è stato inviato l'Evangelo, la buona novella dell'Evangelo, l'Evangelo di colui che annuncia la pace, Isaia 52. Israele, rallegrati, arriva l'Evangelizzatore, porta la pace, Isaia 52. Gesù è il Messia ed è il Kyrios, il Signore di tutti. Vedete? E adesso è su questa missione di Gesù che Pietro riflette, rievocando gli elementi essenziali. E per cui in questa missione che Gesù ha portato a compimento nei giorni della sua carne, si è compiuto l'evento che ha un'efficacia universale. L'evento che riguarda il compimento delle promesse rivolte a Israele, Gesù è il Messia, e l'evento che riguarda quell'opera di riconciliazione per l'umanità intera, laddove per tutti i peccatori la strada della conversione, cioè del ritorno alla vita, è aperta. Quello che già era presente fin dall'inizio, un'intuizione, accenni, indicazioni, segnali, ma in maniera ancora puramente teorica, adesso avviene. E allora leggiamo: voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, vedete, sta rievocando i fatti che hanno avuto luogo qualche anno prima, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Dunque, la missione svolta da Gesù, i fatti di cui egli è stato protagonista, lui consacrato nello Spirito Santo, qui è implicita una citazione del poema che leggiamo in Isaia, capitolo 61, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha consacrato, è quello che Gesù legge nella sinagoga di Nazaret. E dunque questa consacrazione messianica di Gesù, che porta con sé il profumo dell'unguento prezioso che dilaga in tutte le direzioni, e dunque è passato, beneficato e risanato tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, Dio era con lui, è l'Emmanuele, lui, Gesù, e questo vale per Israele, e questo vale per tutti gli uomini chiamati alla fede. Noi siamo testimoni, aggiunge qui Pietro, di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei in Gerusalemme, laddove la missione è giunta al compimento. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha resuscitato al terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunziare al popolo Israele e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza, chiunque crede in lui, vedete? Israele è il popolo, tutti i credenti. E questo, vedete, in realtà era già messaggio presente nella predicazione dei profeti. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza, chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Nel nome di Gesù, nella relazione con Gesù, in virtù di questo vincolo di comunione con lui che è prerogativa non solo di Israele ma di tutti coloro che nella carne umana sono peccatori che vanno incontro alla morte. Qual è il titolo valido per essere in comunione con Gesù? Peccatori che muoiono. È così che lo Spirito Santo fa della nostra condizione umana, è una condizione universale, un titolo valido per essere coinvolti in un rapporto di indissolubile comunione con Gesù vivente. Un Gesù vittorioso sulla morte. Ecco. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. Vedete, è l'opera di Dio. E i fedeli circoncisi, giudei, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sopra i pagani si fondesse il dono dello Spirito Santo. E allora Pietro, li sentivano infatti parlare lingue, glorificare Dio. Ci siamo, ma è la Pentecoste permanente. E allora Pietro disse: forse che si può proibire che siano battezzati con acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo questo, lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Vedete questa aggiunta finale qui alla fine del capitolo 10, ma ci sono ancora 18 versetti del capitolo seguente, e non è affatto insignificante, perché questo significa che non soltanto Pietro è entrato in quella casa, ma accetta l'ospitalità in quella casa, dove era preparato. A Lidda, a Giaffa, quella situazione un po' compromettente, adesso a Cesarea, è ospite nella casa di un pagano, mangia a quella mensa. Anche per i pagani, qui dice Esne, anche per i pagani, per le genti, è colmata la distanza che separa la nostra miseria umana da Gesù, il figlio intronizzato nella gloria. Questa distanza è cancellata, nel senso che è colmata, che è trasformata in sigillo di comunione. Per questo vedete il battesimo è già un'impronta che conferisce alla nostra esistenza umana che va incontro alla morte la garanzia di appartenenza a una comunione indissolubile con Lui. Nel battesimo già siamo morti, e nel battesimo già la morte a cui andiamo incontro è dichiarata il titolo valido per essere in comunione con colui che ha vinto la morte e che ci coinvolge in quella novità di vita che non muore più. E allora di seguito, e subito concludo, però sono 18 versetti, vedete che il racconto è lunghissimo, è il più lungo di tutti quelli che leggiamo negli Atti degli Apostoli, perché qui per la prima volta avviene quello che sappiamo. E quando adesso Pietro torna a Gerusalemme, gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi giudei lo rimproveravano dicendo: ma sei entrato in casa di uomini non circoncisi, hai mangiato insieme con loro? Ed è questo il problema. Ma come ti sei permesso? Ma come ti è venuto in mente? Sei entrato in quella casa, hai accettato di essere ospite in quella casa, hai mangiato a quella mensa. E allora Pietro racconta, vedete che qui il racconto è così importante che Luca ce lo ripete tre volte. Prima è avvenuto il fatto, poi tra di loro si raccontano che cosa è avvenuto nella visione, adesso lui racconta un'altra volta, ieri in preghiera è successo questo, c'era quello là, racconta e arriva al versetto 15, avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per avere creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Vedete? Ha raccontato come la voce, qui già sappiamo, ma sta scritto nel versetto 9, la voce nel contesto della sua visione, nel contesto della preghiera, gli ha ripetuto tre volte: quello che Dio ha purificato non considerarlo profano. E adesso dice Pietro: così sono andate le cose, chi ero io per porre impedimento a Dio oggi. Vedete come questo giorno è uno dei giorni della storia umana, diventa oggi. L'oggi del Signore Gesù Cristo, l'oggi della sua Pasqua redentiva, l'oggi della salvezza, l'oggi della di Dio che vista la storia umana, l'oggi della misericordia che riconduce gli uomini peccatori alla sorgente della vita. All'udire questo si calmarono, dice Dio, e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Stupore. Notate questo, si calmarono, con il verbo si calmarono. Voi direte, a noi cosa ce ne importa? Beh, è un po' ci deve importare, perché questo è il verbo che serve a indicare il riposo sabbatico, non è un riposo qualunque. Si calmarono, si placarono, che è come dire, vedete, che è giunto il sabato del Messia ormai. Se le cose stanno così, vuol dire che siamo già arrivati alla fine. È vero che passano ancora i millenni, ma tutti i millenni che passano sono dentro a questa fine. È già sabato, è il sabato del Messia, è il giorno definitivo, ormai la storia umana è arrivata al suo compimento. Si calmarono, cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Dunque la strada che riguarda i pagani è la strada della storia che continua a svolgersi di generazione in generazione, ma è una strada che è segnata inconfondibilmente da questa procedura unificatrice. Tutte le contraddizioni umane, culturali, storiche, comunque le vogliamo descrivere, rievocare, e le sperimentiamo di fatto, sono convergenti in questa conversione per la vita. Oggi.